Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nello studio dell'Apocalisse, vi ricordo, siamo arrivati al capitolo 21 e con esso entriamo in una nuova dimensione, perché ci viene svelata l'eternità riguardante un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova Gerusalemme, una nuova era e la dimora eterna della sposa dell'agnello, dove saremo nuove creature in Cristo Gesù, senza la vecchia natura che così tanto si manifesta oggi. Adottando una espressione comune, si può davvero dire che questo capitolo è fuori dal mondo, perché esso non ha niente a che fare con la terra, a parte i primi versetti. Quindi, come abbiamo detto in questa ultima sezione, ci troviamo di fronte alle cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite, come scritto in 1 Corinzi 2, al versetto 9. Dobbiamo dedurre perciò che questo nuovo universo suggerisce nuovi metodi e approcci alla vita e che quindi anche nuove leggi regoleranno il nuovo universo, l'intero stile di vita cambierà. Ora ci sono alcuni cambiamenti suggeriti nei capitoli 21 e 22, di cui brevemente diamo degli accenni. Ci sarà una totale assenza di peccato, tentazioni, prove nella nuova creazione, e questo fa già una grande, grande differenza. La nuova Gerusalemme, scendendo dal cielo, non è un altro satellite della Terra, ma piuttosto la Terra e tutta la nuova creazione con l'intero sistema galattico ruoteranno intorno alla nuova Gerusalemme, perché è il luogo dove sono Dio e Cristo. La legge di gravità, così come la conosciamo noi, sarà radicalmente cambiata. Ci sarà un passaggio tra la nuova Gerusalemme e la Terra. La Chiesa avrà già lasciato la Terra e sarà nella nuova Gerusalemme. Credo che avremo dei corpi diversi e la legge di gravità non avrà effetto su di noi. Non ci sarà il sole a dare la luce, perché sarà Dio stesso a darla a tutto l'universo, quindi ci sarà l'assenza della notte. Non ci sarà più mare sulla terra. Oggi il mare occupa la maggior parte della superficie terrestre, più o meno i tre quarti, e questo denota una rivoluzione nella vita sulla terra. Apparentemente gli uomini saranno vegetariani durante il millennio e in tutta l'eternità, come lo erano già nel giardino dell'Eden. La frutta è il solo alimento dell'uomo eterno. Si deduce ciò dalla lettura di Apocalisse 22, versetto 2, che dice: «In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni». Il sesto cambiamento che troveremo in questi ultimi due capitoli di Apocalisse è il seguente: la presenza di Cristo e di Dio insieme al trono di Dio reso visibile, inaugurano un nuovo giorno così per l'uomo, la nuova creazione. All'inizio del capitolo, al versetto 1, Giovanni descrive lo svanire dei cieli e della terra, come li conosciamo ora. Leggiamolo. «Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più». L'affermazione «poi vidi» è ripetuta spesso da Giovanni, per ricordarci che lui è sempre stato uno spettatore, un testimone di tutte queste scene che inaugurano l'eternità. La scrittura insegna chiaramente che l'attuale ordine della creazione deve cedere il passo a nuovi cieli e a nuova terra. Il Signore Gesù stesso disse: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La vecchia creazione era stata fatta per il vecchio Adamo. Cristo, l'ultimo Adamo, ha una nuova creazione per le sue nuove creature. In Isaia 65, al versetto 17, e al capitolo 66, versetto 22, leggiamo: «Poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Infatti, come nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome». Dio promise ad Abramo una terra per sempre e a Davide un regno per sempre. Il profeta Daniele, al capitolo 2, versetto 44, profetizzò dicendo: «Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre». La nuova terra vedrà l'adempimento totale di queste profezie. E considerando la fede delle personalità dell'Antico Testamento in Ebrei 11, nei versetti dal 13 al 16, leggiamo: «Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città». Il termine «celeste» abbiamo letto qui, non significa che andranno in cielo, ma che il cielo verrà sulla terra. Questo è quello che intendiamo quando ripetiamo il Padre nostro, come è scritto in Matteo 6, al versetto 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. E l'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, scrive al capitolo 3, versetto 13. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Inoltre, al capitolo 3, nei versetti dal 7 all'11 di questa stessa lettera, Pietro dichiara chiaramente che la terra sulla quale viviamo sarà distrutta dal fuoco. Egli scrisse, «Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della predizione degli empi, il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà?» La caratteristica principale della nuova terra, come abbiamo detto, è l'assenza del mare. Ciò cambierà automaticamente il clima, l'atmosfera, le condizioni di luce. Ma attenzione, non ci è detto che non ci sarà più l'acqua, perché essa è simbolo di vita, e di ciò se ne parlerà ancora più avanti. È impossibile per la mente umana comprendere le grandi trasformazioni che avranno luogo nella nuova creazione. Il mare è sempre stato una barriera e un confine per gli uomini, buono in alcuni casi, cattivo in altri. Infatti, il mare fu anche uno strumento di giudizio ai tempi del diluvio. Il versetto secondo di Apocalisse, capitolo 21, ci parla di una città che scenderà dal cielo. Leggiamolo. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questa è la parte che dovrebbe interessarci particolarmente. Credo che la nuova Gerusalemme sia il luogo in cui vivranno coloro che sono figli di Dio. E quando parli di andare in cielo, a cosa pensi? Per alcuni è solo come una meravigliosa isola da qualche parte. Ma non è così, perché esso è un posto ben definito, è una città chiamata Nuova Gerusalemme, come un pianeta a sé stante. È detto molto poco sul cielo nelle scritture, ma eccolo qui descritto, e per questo motivo dovrebbe essere importante per noi. Questa Nuova Gerusalemme non si dovrebbe identificare con la vecchia Gerusalemme, cioè quella terrestre qui sulla Terra. Non riesco a pensare a una descrizione più bella di questa. Pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La Nuova Gerusalemme è l'abitazione, la casa eterna, quella casa preparata per la Chiesa. Il Signore Gesù disse in Giovanni 14, nei versetti 2 e 3, «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato, vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Non potremmo avere qui un'immagine più bella, più appropriata. Abbiamo visto precedentemente in Apocalisse 19, nei versetti 7 e 8, che a inaugurare il periodo del millennio, prima che Cristo ritorni sulla terra, sarà il matrimonio dell'agnello e la sposa è la Chiesa. Questo passaggio è l'adempimento di ciò che Paolo scrisse nella sua lettera indirizzata agli Efesini, capitolo 5, versetto 25 e 26, con le parole «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola». Al trono del tribunale di Cristo ci sarà la chiarificazione, il giudizio dei credenti, in cui ogni cosa sbagliata dovrà essere corretta. Verranno distribuite le ricompense e il Signore farà qualcos'altro, purificherà la Chiesa con la parola di Dio, perché essa è un agente altamente purificante. Efesini 5, versetto 27, dice infatti, «Per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile». Questa, amici, è l'immagine che abbiamo qui al capitolo 21. La città santa, la Nuova Gerusalemme, scende dal cielo, dalla presenza di Dio, adorna come una sposa per il suo sposo. Il matrimonio ha avuto luogo prima del millennio, e ora che il millennio è finito, la luna di miele, piuttosto lunga, continuerà per tutta l'eternità. Paolo continua a parlare di questa meravigliosa relazione tra Cristo e la Chiesa, paragonabile al matrimonio qui sulla terra, spiegandolo nella lettera indirizzata agli Efesini, nel capitolo 5, al versetto 28, sino al 32. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre, la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. E questo pensiero, vedete, è un mistero che ora si sta aprendo per noi. Quella matrimoniale è la relazione più bella, davvero meravigliosa, e la cerimonia più antica che Dio abbia istituito per l'uomo. La relazione fra uomo e donna nel matrimonio ha le sue radici nel giardino dell'Eden, fin dal principio, ed è di estrema importanza. È un mistero così profondo che, nonostante tutti i libri sull'argomento che sono stati scritti, non credo si sia neppure sfiorata l'idea di come il matrimonio possa essere meraviglioso per i credenti. A proposito, qui Paolo sta parlando ai credenti che sono ripieni di Spirito Santo. Infatti tutte queste istruzioni sono per essi e non per tutte le persone del mondo. Infatti, all'inizio di questa sezione Paolo dice in Efesini 5, al versetto 18, «Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito». E sappiate che questo è il solo comandamento nelle Scritture in cui ci viene detto di fare qualcosa nei riguardi dello Spirito Santo. Troviamo qui qualcosa che è difficile da capire, ma ci dà una visione all'interno del matrimonio. La moglie è una stessa carne con il marito. Come può essere? Avete mai visto un bambino bello come la madre e con il carattere del padre o viceversa? Ecco dove si uniscono, dove diventano una sola carne. Ma vi è ancora qualche cosa di più profondo di così. Quando un uomo ama sua moglie, sta amando se stesso. Questo è vero anche per la moglie. Quando ama suo marito, sta amando se stessa. Non può esserci nulla di più intimo di questo. Quando ci facciamo male a un piede, non lo ignoriamo. Facciamo il possibile per prendercene cura. Andiamo dal medico e se necessario ci faremo ingessare. Potrà non essere bello e potremmo voler lasciare il piede a casa, ma è parte di noi. Allo stesso modo, la moglie è parte del marito. È la sua carne, sono la stessa carne. È difficile da capire, ma il rapporto è così. Questo ci riporta indietro ai tempi della creazione. Genesi 2, versetti dal 23 al 25, ci dice che «L'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi». E non ne avevano vergogna. Abbiamo letto che la prima coppia era nuda, ciò sta a indicare che si conoscevano l'un l'altro molto bene, evidenziando quindi che essi avevano una relazione intima e molto personale. Purtroppo spesso succede che, quando una coppia ha la sua prima lite, la moglie nel letto volti le spalle al marito e lui offeso se ne vada a dormire magari sul divano. E se non interviene il buon senso e un dialogo chiarificatore, ci si può trovare dopo un po' di tempo con una relazione matrimoniale che si sta disgregando sempre più. Ricordate l'esempio di prima quando il nostro piede si fa male. Non lo ignoriamo, non ci arrabbiamo con lui, anzi, se non lo facciamo siamo in guai ancora peggiori. Quindi la cosa migliore che bisogna fare per curare il nostro corpo è di fare il possibile per cercare di farlo star bene. Questa è la ragione per cui le coppie non dovrebbero mai avere una discussione senza mettersi seduti e parlarne insieme per poter trovare la soluzione. La moglie dovrebbe essere molto franca con il marito, dirgli tutto, cioè come si senta offesa, che cosa pensa che sia sbagliato, e allo stesso modo anche il marito dovrebbe fare la stessa cosa, perché vedete, amici, sono la stessa cosa, sono una stessa carne. Questo si è realizzato quando si sono uniti in matrimonio, cioè in una relazione meravigliosa, molto intima, che ha portato l'uomo a lasciare la sua famiglia, suo padre e sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle, per unirsi alla sua sposa. Ora, essendo unito a una donna ed essendo una sola carne con essa, hanno iniziato una creazione. Hanno iniziato una nuova creazione ed è questo ciò che il matrimonio dovrebbe essere. È meraviglioso vedere una famiglia dove non ci sono barriere tra la moglie e il marito e dove essi sono un libro aperto l'uno per l'altra, in cui si conoscono, si amano. Sì, amici. Dio ha stabilito che il matrimonio fosse così. Il matrimonio è più di un accordo per vivere e dormire assieme, è un impegno reciproco che deve attirare la coppia a ricercare il bene del proprio compagno. Questo è ciò che la Bibbia chiama il vero amore, quello cioè che sa portare il coniuge a rinunciare a se stesso per il bene dell'altro. Quando un uomo sceglie una moglie e lei lo accetta come marito, devono comprendere di essere una sola carne e che quindi nessuno farebbe intenzionalmente del male a se stesso, cioè alla sua stessa carne, quindi a suo marito o a sua moglie. Questo è un grande mistero, così dice Paolo, riferendosi a Cristo e alla Chiesa, quando saremo sempre con Lui in cielo. Giovanni, a tale proposito, nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2, scrive «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo». Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Avremo un corpo glorificato come Lui, saremo uno con Lui. Egli disse queste parole, Giovanni 14, versetti 2 e 3. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò, vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. È meraviglioso pensare che potremo essere con Lui per tutta l'eternità, gustando le delizie del Suo amore. Per quanto ne so, nessun'altra creatura, neppure gli angeli del cielo, avranno questa relazione intima, personale, con il Signore Gesù Cristo. E quello sarà veramente un giorno glorioso, in cui celebreremo per tutta l'eternità il fatto di essere con Lui e di essere uniti a Lui. Eccoci quindi giunti a una vera, nuova era, quella vera, descritta nei versetti 3 e 4 di Apocalisse, capitolo 21. Udii una gran voce dal trono che diceva, «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». Abbiamo letto, «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini». Qualcuno in ascolto mi potrebbe chiedere cos'è il tabernacolo. La spiegazione ci è data in Giovanni ed è riferita al momento in cui il Signore Gesù venne ad abitare in un corpo fatto di carne. Infatti, il significato di abitare è tabernacolo. Leggiamo questo testo tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetto 14. «E la parola è diventata carne e ha abitato, ossia quindi tabernacolato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria». Gloria come di unigenito dal Padre. La carne venne inchiodata sulla croce e successivamente il Signore Gesù risuscitò con un corpo glorioso, quindi anche noi avremo in quel tempo dei corpi glorificati e vivremo con Lui eternamente nella Nuova Gerusalemme. Le strade dorate nella Nuova Gerusalemme non sono realmente importanti, infatti che differenza fa su quale asfalto camminiamo? È importante invece conoscere quali valori psicologici, spirituali ci saranno. Perché infatti c'è detto che «Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio». Certe cose che oggi sono importanti saranno rimosse in quella situazione, e in particolare c'è detto che «Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Ci sono molte persone tristi e sole oggi in questo mondo, ma nella Nuova Gerusalemme non ci saranno più lacrime e inoltre non ci sarà più la morte. Questo sarà un progresso meraviglioso. Le persone muoiono continuamente, ma questo finirà, perché dovete sapere che non ci saranno cimiteri nella Nuova Gerusalemme, perché il Signore dice al versetto 5 del capitolo 21, «E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere, e aggiunse, farà tutte le cose nuove». Abbiamo letto, lui dice a me e a te, renderò nuove tutte le cose. Potrai cioè cominciare tutto da capo. Ti sei mai fermato a pensare alla possibilità di ricominciare tutto da capo, imparare nuovamente senza mai smettere, ma continuando nell'eternità? Che potenziale ha l'uomo? Ricordiamo la Torre di Babele, Genesi 11, versetti dal 5 al 7. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola». Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. L'uomo è un essere intelligente creato da Dio e purtroppo oggi la morte pone termine al suo potenziale, ma nell'eternità non sarà più così. Quindi quali prospettive ha l'uomo davanti a sé? Vediamo qui la gloriosa prospettiva di tutte le cose fatte nuove. Possiamo ricominciare da capo. E non ci sarà fine alla nostra crescita. Ricordate ciò che di Cristo è detto in Isaia 9, al versetto 7. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente, sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Ci sarà una costante crescita di conoscenza, di sviluppo, in ogni cosa. Che meravigliosa prospettiva abbiamo per il futuro. Vediamo ora i versetti 6 e 7 di Apocalisse 21. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Il termine, o meglio le parole, Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Identifica Gesù come colui che parla, così come era stato identificato nel primo capitolo di questo libro. I credenti saranno con i loro corpi, con Dio, cercheranno le cose di Dio e saranno soddisfatti. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. In Matteo 5, versetto 6, il Signore Gesù disse: «Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati». Tutti i credenti saranno vincitori per la loro fede. Chi vince erediterà queste cose. Prima Giovanni 5, versetto 4, dice: «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede». La frase «Io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figlio» indica che tutti coloro che hanno posto in Gesù la loro fede sono diventati figli di Dio per la sola sua grazia e non per le loro opere. Leggiamo Giovanni 1, versetto 12. «Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questi solamente ereditano tutte le cose, perché questa era la promessa fatta ai figli di Dio in Romani 8, versetti 16 e 17. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. I credenti nella Chiesa sono parte del popolo di Dio, ma sono qualcosa di più, sono figli di Dio in un modo unico, glorioso. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E con queste parole, tratte dalla parola di Dio, io voglio lasciarvi. Ma prima di tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e ci sentiamo ovviamente domani. Alla stessa ora. Ciao.